Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Gloria a Dio, Cristo.
Per la smania di umanizzare eccessivamente il Figlio di Dio, noi davanti a questo racconto, che è il racconto più famoso del mondo, Non siamo destati da un grande stupore, perché un po' ce le immaginiamo tutte queste cose, e ce le immaginiamo come qualcosa che nella carne ci stupirebbe, perché l'umanità del Figlio di Dio si è resa così povera, così piccola, così fragile, eccetera, eccetera. Ma noi però ci siamo preparati per questa celebrazione dell'Avvento con una categoria, la categoria del desiderio, vi ricordate, no? Ne abbiamo parlato sempre alla grotta, insomma, finché è stato possibile parlarne, insomma. Il desiderio. Abbiamo cominciato a pensare che questo desiderio in noi, purificato da tutti gli aspetti che lo avrebbero portato qua e là, facendolo diventare bramosia o causa di disillusione, insomma, i desideri umani che li vediamo sempre infrangersi nei fatti della storia, noi abbiamo cercato invece di guardare a questo desiderio come a un dono di Dio che precede la sua rivelazione. Cioè un dono che Dio ha fatto alla nostra natura umana prima ancora che la natura umana avesse l'occasione di peccare, quindi all'inizio della creazione. Se ci ha fatto immagine e somiglianza, non possiamo che avere una sorta di nostalgia che, declinata nella sua forma migliore, possiamo chiamare appunto desiderio. E ce lo siamo portato un po' avanti, no? Questa logica del desiderio. Abbiamo visto che quasi quasi la presenza del desiderio di Dio in noi è già qualcosa di Dio, appartiene a Lui, dunque è la prova ontologica dell'esistenza di Dio il desiderio, perché sfido chiunque a dire che non ha desideri. E se qualcuno non ha desideri, io conosco dei buoni terapeuti. Non è possibile, lo capite, no? Se l'abbiamo soppresso a tal punto il desiderio, vuol dire che abbiamo perso il gusto della vita. Non solo abbiamo detto che il desiderio, poiché viene da Dio, è qualcosa che prova la sua esistenza, ma abbiamo anche identificato al cuore, al centro di questo desiderio, un aspetto immaginabile, immaginabile, si fa per dire. Sarebbe la vita eterna, perché il desiderio della vita eterna è un paradosso per la nostra vita così limitata. Che un uomo che si muova dentro cose, tutto sommato, non così grandi, pensare alla vita eterna è un assurdo, proprio un assurdo. Non solo, quando l'uomo si scopre a pensare alla vita eterna, non sa cosa desiderare, perché la vita eterna come sarebbe, nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capito, non solo quel poco che si capisce, ditelo, non può essere oggetto del desiderio. Se poi quella vita eterna, che già di per sé è abbastanza noiosa immaginarsela come ce l'immaginiamo noi, presuppone che durante tutta la nostra vita in questo mondo noi sacrifichiamo tutto per arrivarci, il desiderio, lo capite, si riduce ancora di più. Dunque, un grande oggetto la vita eterna. Ma è un paradosso anche solo pensarla come una cosa possibile. Allora cos'è il Natale, amici miei? Il Natale è la scoperta che tutte queste impalcature che abbiamo fatto sono inutili. Sono inutili. Perché la vita eterna ci viene mostrata dentro le categorie della vita umana. Noi abbiamo scoperto l'immagine del figlio di Dio come di un figlio fragilissimo dell'uomo. A dire che questa incarnazione non ci mette in difficoltà, non ci mette in imbarazzo, non è troppo alta, no? Anzi, quasi quasi ci costringe anche noi ad abbassarci un po'. Ma sono stato sorpreso oggi, non colpito perché non si dice, ma sono stato sorpreso stasera. Quando ho pregato i vespri, prima di cena, nel vedere che un'antifona veniva incontro proprio a tutta questa ricerca dell'avvento, perché diceva, era l'antifona del primo salmo dei vespri di questa sera. Dice: il re della pace viene nella gloria. Tutta la terra desidera il suo volto. Si è aperta una finestra enorme. È vero, ce l'aspettiamo nella gloria e della vita eterna noi abbiamo un sentore di gloria, perché è divina, perché è con Dio, perché non finisce mai, perché non è così debole e fragile come la vita terrena, come la vita umana che noi tutti condividiamo. Dunque nella gloria, ma la gloria ci spaventa se da una parte ci dovrebbe attrarre. E allora dice la seconda parte dell'antifona, tutta la terra invece, siccome non può desiderare questa gloria, desidera il suo volto. Questa è la sorpresa. Noi abbiamo imparato a desiderare il volto di Dio e il volto di Dio ci viene donato. E perché questo volto di Dio non ci metta in difficoltà, lo scopriamo come il volto di un uomo qualsiasi. Dunque, quello che noi desideravamo era di vivere autenticamente quello che siamo. Tu capisci che vuol dire questo? Vuol dire che le divisioni, le mormorazioni, le gelosie, le ostilità, le guerre scompaiono davanti alla possibilità che l'oggetto del desiderio sia quello, è quello che tu già possiedi, quello che già hai, quello che già puoi contemplare. Lo contemplerai nel volto del tuo prossimo, lo contemplerai nel tuo volto quando soffrirai, quando chiederai al Signore un aiuto, insomma in tutte quelle occasioni in cui ti sentirai di somigliare un poco alla vicenda storica del Figlio di Dio per entrare con Lui nell'altra parte della storia, quella che supera la nostra percezione delle cose terrene. Non mi sono scritto l'omelia, tranquillo, non l'ho fatto mai, però mi piaceva guardare questa cosa bene, ma il resto non ve lo leggo perché non ha molta importanza. Quello che è importante è che noi abbiamo scoperto di essere veramente benedetti. veramente amati. Non c'è un peccato che ci riguardi che scandalizzi l'Onnipotente. Se è così e l'hai capito, non ti scandalizzare per nessun peccato che venga commesso sotto il cielo, anche se qualche volta a commetterlo sono dei totem, dei guru, delle figure così tanto importanti. L'uomo è come il fiore che passa. La nostra vita è come l'erba. Non abbiamo alcuna consistenza se non nella speranza di essere amati da Dio. E questa sera è compiuta nell'incarnazione del Verbo. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in tutto questo anno ti abbiamo cercato, nella instabilità della nostra condizione umana, nella difficoltà della nostra ricerca, in mezzo agli esiti della pandemia, della guerra, della nostra povera economia, tutto ciò che rende la nostra vita umana tanto debole. Ma tu ci hai superato nello stupore, perché il volto che noi desideravamo contemplare è il nostro stesso volto, quello stesso che un giorno vedremo riflesso al centro della tua gloria. Facci entrare in questo mistero del Natale che ci accompagna ogni giorno della nostra vita. E davanti a quest'altare, questa notte, degnati di ascoltare e di esaudire le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Soffre insieme al tuo Figlio la passione a causa dei peccati degli uomini che la compongono, ma tu riscattala. Usa la misericordia nella celebrazione della verità, perché nulla resti nascosto, perché nulla la ostacoli nella ricerca del tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono perché anche noi abbiamo mancato in molti modi. Non siamo stati sempre degni della vocazione che ci hai dato come cristiani, come tuoi figli. Non ti abbiamo testimoniato davanti agli uomini. Dacci la possibilità di rimediare. Credano i lontani che tu ci hai benedetto con il tuo amore eterno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che conosciamo che si trovano in difficoltà, che lottano nella malattia, che vivono queste solennità nella solitudine, che soffrono a causa delle ferite che le relazioni umane imperfette gli hanno procurato. Riscatta i tuoi figli, in questa notte nessuno si senta triste. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, metti al riparo questi tuoi figli dalla mormorazione, dal giudizio, da ogni insidia del maligno. Guariscili da ogni maleficio, mettili al riparo da ciò che reca loro danno, possano contemplare le tue meraviglie in questo tempo della vita che tu ci hai concesso. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.